Allora, direi di cominciare e intanto grazie per essere qui questa sera. Ringrazio più che altro Eliana, Rifondazione, per averci ospitato nella sala qui e darci così l'opportunità di presentare questo saggio. Io sono Mirka, faccio parte dell'associazione di Alchemia, che è un'associazione di informazione online e mi occupo principalmente di Medio Oriente, Palestina e Kurdistan. E la mia esperienza, diciamo, si basa più che altro sui viaggi nei campi profughi palestinesi che ormai faccio da oltre 10 anni con il Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila. E questo comitato è nato nel 2000 per opera di Stefano Chiarini, giornalista del Manifesto, deceduto nel 2007. E i viaggi che facciamo e che faccio così con il comitato, più che altro hanno sempre avuto come meta il Libano in tutto questo periodo, a parte gli ultimi anni, che è stato aumentato, diciamo, i paesi dove andiamo, e sono viaggi più che altro di conoscenza, viaggi politici, perché noi facciamo vedere alle persone che vengono con noi come vivono i palestinesi ancora oggi dentro i campi profughi, nonostante dal 1947 arrivare ad oggi. In diversi stati come Libano, Cisgiordania, Giordania, eccetera. E incontriamo infatti in Libano, mentre tutte le politici, sia palestinesi che libanesi, giornalisti della società civile, visitiamo i campi profughi del Libano dal nord al sud, quindi vediamo anche le differenze tra un campo e l'altro. E più che altro sono le donne di Shatila, che è il punto forte, diciamo, del nostro viaggio, sono i familiari delle vittime del massacro appunto successo nell'82. Poi più avanti il Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila ha messo in piedi anche il Comitato per non dimenticare il diritto al ritorno, perché abbiamo notato che questo tema del diritto al ritorno, che è fondamentale, importantissimo sia per noi, ma più che altro per i palestinesi che ce lo chiedono, di portarlo avanti e di parlare quando torniamo nelle nostre città di questo, e più che altro per mantenerlo vivo, anche perché è un tema che tra l'altro è non l'unico, però è quello che unisce tutte le varie forze politiche palestinesi, riesce ad amalgamarli. È anche un tema importante perché Israele in effetti l'ha sempre tenuto fuori da ogni trattato di pace, non ne vuole assolutamente parlare. E con il Comitato per non dimenticare il diritto al ritorno abbiamo organizzato ad agosto, dovevano essere 5 mete di viaggio nei campi, sia il Libano, Cisgiordania, Giordania, Siria e Gaza. Siria purtroppo l'abbiamo eliminata subito per motivi di sicurezza. Gaza purtroppo fino all'ultimo momento, poi non siamo riusciti a entrare perché Rafah era chiuso, quindi 3 viaggi sono stati fatti solo verso la Cisgiordania, il Libano e la Giordania. Io personalmente sono andata in Giordania e lì ho trovato una situazione un po' diversa da come me l'aspettavo, anche se in Giordania effettivamente c'è poco dappertutto su come è il paese, come viene governato, qual è la situazione lì. Abbiamo trovato dei campi che in effetti rispetto a quelli del Libano che sono organizzati dalle forze politiche palestinesi che sono verso l'anarchia totale, un caos terribile, quei pochi che abbiamo visto, una falsa democrazia a tutti i livelli. E nonostante che i palestinesi siano oltre la metà della popolazione giordana, non sono rappresentati per niente in Parlamento da nessuna parte. L'altro punto forte, diciamo, del nostro viaggio, e qui arrivo anche al cuore del nostro libro di questa sera, appunto, è Gaza. E il nostro primo tentativo di arrivare a Gaza è stato con la Gaza Freedom March, dopo un anno di piombo fuso a dicembre 2009, gennaio 2010. Però in quell'occasione non siamo riusciti a entrare a Gaza, Israele ha bloccato la nostra presenza ferma al Cairo per tutto il periodo, impedendoci di arrivare. In quell'occasione ho avuto anche l'opportunità di conoscere Vittorio Rigoni, quindi, che anche lui cercava di ritornare dentro a Gaza. Successivamente abbiamo riprovato ad agosto del 2013, però anche lì abbiamo dovuto spostare il viaggio perché nel frattempo sono successe tutte le vicissitudini dentro l'Egitto, col cambiamento del presidente, fratelli musulmani, eccetera, quindi non era possibile fare il viaggio e l'abbiamo spostato sempre a dicembre perché come data teniamo una data significativa che è sempre il ricordo di Piombo Fuso. e quindi siamo partiti dicembre 2013, gennaio 2014. E in quel momento finalmente, cioè praticamente non ci speravamo quasi più, perché il primo gennaio ci hanno dato l'ok per entrare a Gaza. E quindi così ho avuto l'opportunità di vedere effettivamente, di vivere, anche se per un breve periodo, la vita che invece fanno i palestinesi tutti i giorni, da sempre. In un piccolo territorio, una prigione a cielo aperto, come viene detto, ma è veramente così, controllato ogni momento da terra, cielo e mare, perché quando eravamo lì abbiamo assistito appunto a una piccola barca che è uscita, ma mantenendo i limiti di distanza proposti da Israele, che è passata la motovedetta israeliana, per divertimento sparava su una bottiglia, ma ha sparato questo peschereccio, piccolo barca dei pescatori, che c'era un signore con un nipote e due figli. E quindi tanto per dire, guarda che noi siamo sempre qua, non vi dimenticate che noi ci siamo, così per i contadini, così per tante altre cose. E quindi questa purtroppo è Gaza, dopo che siamo tornati purtroppo è successa l'altra incursione. E infatti questo libro, che parliamo saggio più che un libro come lo chiamo io, è stato scritto a tre mani appunto da Enrico Bartolomei, Diana Carminati e Alfredo Tredardi, che ce l'abbiamo qua questa sera, e parla di Gaza e dell'industria israeliana della violenza. Io, come ho detto prima, mi scuso un po' con Alfredo perché non ho avuto l'opportunità di leggere proprio tutte le pagine del libro, ho letto molti capitoli, l'ho sfogliato tutto come potete vedere, già sottolineato, e mi ero presa giù alcuni punti fondamentali che più tardi, penso, Alfredo ci parlerà meglio. Ossia che il libro percorre la storia di Gaza dal mandato britannico in poi, e quindi parla dell'occupazione di Gaza a partire da parte di Israele nel 67, che passa dall'amministrazione giordana a quella israeliana. La prima intifada cominciata proprio a Gaza, nel campo di Jabalia nell'87, gli effetti dell'accordo di Oslo, la seconda intifada, la ROMAP, e il famoso ritiro dei coloni del 2005, che qua bisognerebbe stare una sera solo a parlare di questa cosa per far capire alla gente quello che veramente è successo, perché quello che abbiamo visto noi per televisione all'epoca, se ci ricordiamo l'immagine che ci hanno fatto vedere, i coloni disperati, quello che è tutta una farsa, perché era un piano ben architettato da Sharon da togliere gli israeliani per i coloni per un altro motivo. Poi le elezioni del 2006 con la vittoria di Hamas, lo scontro dopo da Fatah e Hamas, e successivamente, ad opera poi degli USA, il tentativo di eliminare, di capovolgere questo governo di Hamas, cosa che non è riuscita perché la reazione di Hamas è stata forte, per cui però hanno dato poi colpa ad Hamas di aver fatto il colpo di Stato, quindi la verità normalmente è sempre falsificata. Poi il libro racconta in un modo molto dettagliato anche tutte le incursioni che Gaza ha subito, tutte le varie da parte di Israele. E poi un altro modo per distruggere poi i palestinesi è sempre quello dato dal controllo economico, e un'economia che dipende tutta dall'occupante. E infatti anche l'ANP dipende dai capitali esteri, che però a sua volta sono controllati da Israele. E quindi la difficoltà di far entrare dentro a Gaza tutta una serie di cose, a parte dalla materia prima, materiale di ricambio, il gasolio, i medicinali, e questo purtroppo li ha costretti a inventarsi, tra virgolette, il mercato nero attraverso i tunnel. Poi la cosa più importante, secondo me, anche di questo libro, che è un capitolo molto molto bello, è quello che riguarda Gaza visto come laboratorio di sperimentazione delle armi. Una volta sperimentate sui palestinesi, diventa questo oggetto di un forte guadagno da parte di Israele, che le può vendere quindi ad altri paesi. Quindi prima le prove, poi dopo. Infatti l'economia di Israele si basa quasi sempre più sulla produzione e la vendita di armi, quindi prima adoperate però su questo. E quindi darei adesso la parola ad Alfredo, così ci spiega meglio il suo libro, gli obiettivi che si era posto nel costruire questo saggio. E gli volevo chiedere anche subito qual è per lui, quindi cominciando il libro con la storia di Gaza, l'importanza che ha, l'importanza che ha parlare del passato, per poi capire meglio invece il presente attuale, che se ci aiuta e in quale modo.
Grazie per l'introduzione, grazie a tutte le persone che hanno collaborato a questo incontro. E questo libro sta ottenendo, direi, un riscontro di una certa dimensione, perché questa è la 28ª presentazione che facciamo da metà di settembre. Ne abbiamo già un'altra decina programmate per la fine del mese e per l'inizio di dicembre. Direi che questo libro ha colto un desiderio, quello di riprendere un dibattito serio sulla Palestina dopo anni in cui questo dibattito sulla Palestina si è bloccato su formule, su ambiguità, insomma, si è bloccato sul nulla, non ha proceduto. E credo che non ha più senso parlare di Palestina usando espressioni come processo di pace. C'è un'industria del processo di pace, ma non un processo di pace. Soluzione a due stati, su cui tornerò, partizione. E in un recente libro, Chomsky e Ilan Pappe, nell'introduzione di Ilan Pappe, si sostiene la necessità di un nuovo approccio i cui cardini scaturiscono innanzitutto dalla necessità di superare l'ipocrisia dell'essere israeliano, non più appunto processo di pace, ma decolonizzazione e cambio di regime. E in uno scritto di Diana Carminati si sostiene che è necessario, proprio facendo riferimento a questo libro di Ilan Pappé, al saggio introduttivo, che bisogna respingere decisamente l'egemonia retorica ancora vigente dell'ortodossia pacifista. C'è un'ortodossia pacifista, no? E questa ortodossia pacifista pesa gravemente sulla possibilità di iniziative concrete a sostegno della lotta del popolo palestinese. C'è una fiducia quasi religiosa nella soluzione due popoli, due stati, cioè in una non soluzione. Due parole prima di arrivare al discorso degli accordi di Oslo su che cos'è il sionismo. Concordo pienamente con te. Se non c'è uno spessore storico di analisi del problema della Palestina, non si è in grado di comprendere, e quindi anche il nostro agire è viziato all'origine. Da questo punto di vista, la pubblicistica inglese è molto numerosa, noi come ISM Italia abbiamo il merito, e ce lo riconosciamo, di aver tradotto un libro importante, fondamentale, La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappé. Questo libro è un libro che rovescia la storia, uno dei punti chiave della storia ufficiale israeliana, perché è un libro che parte dagli archivi desecretati del Ministero degli Esteri, del Ministero della Difesa israeliano, in pratica archivi delle bande terroristiche ebraiche, cioè la Haganah, lo Sterl, l'Irgun, eccetera, che poi dopo, al momento della costituzione dello Stato di Israele, hanno costituito l'IDF, l'esercito israeliano. Ecco, questo libro chiarisce sulla base appunto di documenti storici che c'era un piano preciso per espellere i palestinesi dalla Palestina. Ed è stato fatto iniziato nel 1947 con la pulizia etnica che è andata avanti duramente fino ai primi accordi armistiziali, ma pulizia etnica che continua anche ai nostri giorni, in particolare in questo periodo a Gerusalemme Est. Mentre Gaza, come già è stato anticipato, è un campo di concentramento a cielo aperto, dove Sharon disse, dopo il ritiro dei coloni, in questo modo a Gaza non c'è più una presenza ebraica, e immediatamente iniziarono esercitazioni militari di vario genere. Le prime erano quelli di aerei a velocità supersonica che hanno degli effetti sulle case, perché rompono i vetri eccetera eccetera, no? E creano in tutti, ma in particolare poi nei bambini, traumi di diversa natura, e naturalmente dipende poi da come il bambino è assistito eccetera eccetera, ma voi immaginate quando improvvisamente arriva, no? Questa cosa eccetera. Ora, quindi l'interrogativo iniziale è quello di che cos'è quel sionismo, e per farlo io vi leggo una cosa che ritengo importante, che abbiamo scritto, citato nell'un altro libro che abbiamo scritto, Boicottare Israele, una pratica non violenta. Durante l'operazione Piombo Fuso, uno scrittore ebreo francese e anche due fratelli ebrei canadesi, no? Ha scritto al presidente dello Stato di Israele una lettera pubblicata da Le Monde, nella quale chiede che sia cancellato il nome di suo nonno Moshe Breitberg dal memoriale di Yad Vashem, memoriale che è costruito sulle rovine del villaggio di Yad Yassin, dove durante la pulizia etnica avvenne uno dei massacri più atroci, dedicato alla memoria degli ebrei vittime del nazismo. Questo scrittore dice: le chiedo di accogliere la mia richiesta, signor Presidente, perché quello che è accaduto a Gaza e più in generale la sorte imposta da anni al popolo arabo di Palestina squalifica ai miei occhi Israele come centro della memoria del male fatto agli ebrei e quindi a tutta l'umanità. Conservando nel memoriale di Yad Vashem, nel cuore dello Stato ebraico, il nome dei miei cari, il suo Stato tiene prigioniera la mia memoria familiare dietro il filo spinato del sionismo, per renderlo ostaggio in una sedicente autorità morale che commette ogni giorno l'abominio che è la negazione della giustizia. Una cosa così dura non l'ho letta nei libri di Lampapé né in altri libri, no? Ma è una definizione del sionismo, è un filo spinato, eh? E dietro a questa affermazione c'è implicita, secondo me, una convinzione dell'autore che le vittime si sono trasformate in carnefici. Noi abbiamo avuto, anche noi italiani, le nostre colonie, la Libia, giusto per citare uno dei casi, no? È la tipica colonizzazione tesa a sfruttare le risorse umane, le risorse materiali di un paese. Abbiamo commesso massacri, brutalità, azioni di una ferocia inimmaginabile, il nostro esercito, e diciamo che cambiati i tempi, con armi diverse, ma sostanzialmente non diverse da quelle che l'esercito israeliano esercita nei riguardi dei palestinesi, perché i colonizzatori hanno dei sistemi e attuano delle pratiche comuni. Non è un colonialismo classico il sionismo, è quello che anche recenti studi, in particolare in Australia, dove siamo in rapporto con un italiano che lavora in Australia, è il cosiddetto colonialismo di insediamento, settler colonialism, no? Il tipico colonialismo degli Stati Uniti nei riguardi degli indiani, in Australia, Nuova Zelanda e Canada, no? Non è un caso che questi paesi hanno una posizione comune nei riguardi di Israele, perché tutti quanti hanno vissuto questa esperienza di colonialismo di insediamento. E alle tribù indiane fu offerta una soluzione che si può paragonare a quella dei due stati: li mettiamo nelle riserve, no? Una tribù cercò di dire di no, perché la cosa, insomma, significava che gli portavano via tutto il loro, insomma, tutti i loro averi, no? E li confinavano, li hanno confinati e li hanno quasi sterminati con i vari metodi che i colonizzatori usano in queste situazioni. Lo stesso è avvenuto in Australia, in Nuova Zelanda, eccetera. Ci troviamo di fronte a questo colonialismo di insediamento, il quale non vuole il lavoro degli indigeni, no? E li vuole espellere o sterminare, cacciare, insomma, non li vuole. Non sono compatibili con gli obiettivi. E quindi l'obiettivo di Israele è questo, anche se questo obiettivo non è stato completamente raggiunto nel senso fisico, perché nella Palestina storica continuano a esserci circa 6 milioni di palestinesi e circa 6 milioni di israeliani ebrei. Quindi questo obiettivo non è stato raggiunto nel senso di, per esempio, della famosa frase la Giordania e la Palestina li mandiamo tutti lì, no? Ma comunque continua a essere perseguito, perché quello che sta accadendo a Gaza, quello che sta accadendo in ogni parte della Palestina storica, compreso Israele, dove le discriminazioni nei riguardi dei cittadini, dei palestinesi, cittadini di Israele sono numerosissime e aumentano sistematicamente, no? Quindi è stato fermato, ma non è detto che non riparta. E direi che è proprio quello che sta succedendo in questi giorni, no? Può far pensare che questo processo possa ripartire. Perché? Perché Israele ha sempre avuto bisogno di un nemico. Malgrado che l'Unione Sovietica avesse riconosciuto per prima Israele come de jure de facto, malgrado che la guerra del 48 sia stata vinta per i rifornimenti di armi arrivate dalla Cecoslovacchia, ma sostanzialmente arrivate dalla Russia, no? La Russia subito, Israele l'ha sostituita come punto di riferimento con gli Stati Uniti e con il mondo occidentale, no? Perché questo era sempre il sottofondo dei discorsi dei sionisti: noi dobbiamo avere come riferimento delle potenze mondiali che ci sostengono, no? E in questa situazione, caduta l'Unione Sovietica, il nemico è diventato l'Iran con la sua bomba. Ora, un nostro amico, purtroppo deceduto prematuramente, uno dei migliori analisti italiani del Medio Oriente, di bombe atomiche, eccetera, ha scritto un libretto, L'Iran e la bomba, no? In cui dice che questa bomba iraniana è la bomba più lenta della storia, no? Perché gli americani all'inizio, quando hanno deciso di fare la bomba, ci hanno messo 5 anni. In un periodo in cui non erano a disposizione i mezzi che sono a disposizione adesso per fare un progetto di questo genere. Quindi la verità, detta anche da un gruppo di esponenti del Mossad, è che l'Iran non voleva la bomba. Però siccome era necessario un nemico, ci hanno costruito, con le loro capacità di propaganda, no? Hanno costruito il nemico in Iran, la bomba atomica. Loro ce n'hanno oltre 200. No? Tutti sapete che insomma un certo Vanunu è ancora praticamente in condizioni di semi-imprigionamento vicino al famoso American Colony Hotel di Gerusalemme, perché per aver rivelato che Israele è uno dei più importanti, no, paesi per dotazione di bombe atomiche. E il signor Olmert, in un viaggio del 2006, se non ricordo male, ebbe a farlo capire e a dirlo in un discorso in Germania. Perché? Perché la strategia atomica di Israele è questa: la bomba atomica non gli serve contro i palestinesi, perché sarebbe una, evidentemente autoreazionista, ma loro dicono, e l'ha scritto uno di questi cosiddetti strateghi, no? Se Israele dovesse trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale, noi queste bombe le usiamo contro tutti, muoia Sansone con tutti i filistei, con tutti i filistei. Allora, colonialismo di insediamento, bloccato da quello che si chiama il sumud palestinese, cioè la capacità dei palestinesi per decenni di resistere a queste condizioni, per cui per portare i figli a scuola io non devo sempre soffrire, per andare in ospedale devo sempre correre dei pericoli e così via, no? Ma se condividiamo questa definizione di sionismo, se non siamo d'accordo con quello che ebbe a raccontare ai comunisti palestinesi Achille Occhetto, dicendogli che il sionismo è un movimento di liberazione nazionale, io ho parlato con un comunista palestinese di Betlemme e mi raccontava questa storia e gli si rizzavano i capelli, insomma, no? Il sionismo come movimento di liberazione nazionale. Ma se noi ammettiamo questo, la conseguenza non può che essere una: che una soluzione giusta e duratura del problema palestinese passa per la decolonizzazione della Palestina storica. E questo è un punto fermo sul quale io ritengo di non accedere a nessun compromesso, no? Con nessuno di questi movimenti, no? Molto chiacchieroni e molto confusi e molto, diciamo, ambigui, no? Primo punto. Uno può pensare che sia una soluzione utopica, è una cosa che si studia da tempo. Io ho partecipato insieme alla mia compagna nel 2007 a un brainstorming all'Università Nomada vicino a Madrid, dove un gruppo di 40-50 persone hanno ripreso il discorso, che poi si è trasformato in convegni e in una formazione di una serie di gruppi che lavorano nel mondo per cercare di dare concretezza, no, a un'idea di questo genere, che non è un'utopia, ma è un'utopia concreta, no? Cioè è un'utopia concreta nel senso che è l'unica possibilità per risolvere di risoluzione di questo problema. Una decolonizzazione, come dicono molti palestinesi, per esempio Gada Carmi, che ha scritto un testo su questa, sullo Stato unico e democratico nella Palestina storica, una decolonizzazione etica, perché malgrado noi, nei riguardi di quelli che ci hanno cacciato, buttato a mare, eccetera, possiamo avere una serie di problemi, no? Non vogliamo che nessuno sia buttato a mare, vogliamo solo una testa e un voto, e uguali diritti. E solo la decolonizzazione può risolvere il problema centrale che tu prima hai ricordato, il diritto al ritorno dei profughi. Non c'è soluzione altra. Chi sostiene che vuole la soluzione due popoli, due stati e il diritto al ritorno dei profughi, va bene? O è un imbecille o è un sionista. E purtroppo, se uno va a leggere dei documenti degli ex partitini di sinistra, questa cosa, per esempio, le due cose, due popoli, due stati, più diritto al ritorno dei profughi, che è una contraddizione in termini, no? Era contenuta nell'ultimo documento congressuale, ad esempio, ma anche in altri, no? Del Partito dei Comunisti Unitari, così come era contenuta nel programma del signor Ingroia, che aveva imbarcato uno dei faccendieri peggiori che esistono in Italia sul problema palestinese, il signor Flavio Locchi della Tavola della Pace, perché pensava che gli portasse voti, l'aveva messo secondo, per cui se passavano il limite questo qui entrava, no? E questo gli aveva fatto scrivere nel programma due popoli, due stati, due popoli, due stati. Uno dei capitoli del nostro libro si dedica a smontare questa soluzione, perché una soluzione che dopo 20 anni, anzi più di 20 anni, non approda a nessuna formulazione pratica, anzi lo spettacolo dell'aumento degli insediamenti, cioè del fatto che più insediamenti ci sono e meno possibile la soluzione due popoli due stati, conferma che Israele continua ad avere quell'obiettivo, no? Della espulsione di tutti i palestinesi dalla Palestina storica, anche se certe contingenze politiche non glielo hanno finora permesso, non glielo hanno finora permesso. Ma il clima che sta crescendo, non solo a partire da quello che è avvenuto recentemente a Parigi, ma da quello che sta accadendo, da quello che è accaduto con la distruzione del Medio Oriente, con la distruzione dell'Iraq, con tutte le cose che sappiamo, è un clima che sta favorendo, no? Quella che la Naomi Klein chiama, no? La politica del caos, cioè la guerra produce instabilità e caos, e quindi la guerra è la soluzione dei problemi politici ed economici del mondo neocoloniale, neoliberista e così via. La carta, voi non avete, quando voi riflettete sul conflitto franco-algerino, nessuno parla di conflitto in quel caso, perché era un movimento di liberazione nazionale. L'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, aveva dentro di sé che cosa? La liberazione della Palestina storica. Tant'è vero che tutte le forze che ne facevano parte si chiamavano Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e così via. No? Quando è che qualche cosa è mutato? È mutato quando i palestinesi, avendo subito dei duri colpi con Settembre Nero, Libano, cacciata a Tunisi, con il fatto che avendo approvato nella prima guerra del Golfo il comportamento dell'Iraq, mentre tutta la coalizione, l'altra coalizione araba era, insomma, si erano messi in una condizione di estrema difficoltà. Allora, dopo i primi tentativi che si svolsero a Madrid, perché dopo la prima guerra del Golfo il padre di Bush, di George Bush, cercò di dare un contentino ai paesi arabi che avevano partecipato alla coalizione, ci fu appunto un insieme di incontri in cui ai palestinesi non era permesso di partecipare direttamente, ma solo attraverso la presenza dei Giordani. Poi alla fine si arriva agli accordi di Oslo. E lì gli accordi di Oslo cominciano con le concessioni da parte palestinese, cioè il riconoscimento di Israele, preceduti nel tempo, se non ricordo male addirittura prima degli accordi di Madrid, dal rovesciamento della risoluzione ONU che considerava Israele uno Stato razzista. No? Israele è uno Stato razzista, anzi alcuni dei suoi storici, anche sionisti, dicono, in particolare Zev Stern, che è uno storico del fascismo europeo, eccetera, dicono che insomma le punte di fascismo nella società israeliana sono evidenti. No? A questo punto capita che i palestinesi accettano questo processo che doveva durare 5 anni per imparare a parlarsi tra di loro. E poi sarebbe iniziato un processo per lo status finale, no? Gerusalemme, i confini e così via. No? Ma questo processo non si è mai realizzato se non nella forma di costituire questa ANP, che è poi un'ulteriore suddivisione della Cisgiordania in zona A, zona B, quindi un'ulteriore frammentazione, e nella costituzione dell'autorità nazionale palestinese, che è una struttura di collaborazionisti. La faccenda del collaborazionismo è una di quelle cose che accadono nei regimi coloniali, che cercano di riprendere, di costituire con una parte della società, no, una struttura di collaborazione che gli sollevi alcuni incarichi, no, alcune cose che bisogna fare quando si è coloni. No? Allora, il punto della collaborazione tra polizia palestinese e polizia esercito israeliano è scritto negli accordi di Oslo come uno degli allegati, e lo abbiamo riportato integralmente, perché se no dice: ma che cos'è questa collaborazione, che se l'è inventata forse il generale Dayton che ha poi costruito la polizia, eccetera. No, è una cosa prevista dagli accordi di Oslo. E negli accordi di Oslo c'è la rinuncia, con la soluzione due popoli, due stati, che sarebbe è quella inseguita, del diritto al ritorno dei profughi. Quindi noi abbiamo che una struttura, un movimento di liberazione nazionale si trasforma nel suo contrario, se mi è concesso, e si mette al servizio, no? Praticamente diventano i secondini che aiutano gli israeliani a reprimere ogni tipo di resistenza in Cisgiordania. Allora, se voi leggete il discorso ultimo di Abu Mazen al Parlamento, all'ONU, ci sono 6 se non 8 pagine in cui lui fa un elenco completo di tutte le vessazioni, di tutte le cose che Israele ha commesso nei riguardi dei palestinesi, e poi da tutto questo bel discorso non se ne trae nessuna conclusione. Molti si aspettavano una cosa almeno, cioè fine della collaborazione, no? Marwan Barghouti, dalla prigione in cui è dall'aprile del 2012, del 2002, noi eravamo lì, io insieme ad altri 200 internazionali eravamo a Gerusalemme, e la sera avevamo un incontro con i capi, i responsabili delle varie chiese, uno di loro disse: ma se siete qui, andate a cercare di salvare Arafat. In modo rocambolesco riuscimmo ad arrivare il giorno di Pasqua del 31 marzo del 2002 a Ramallah, sotto attacco da parte dell'esercito israeliano, cioè giravano solo carri armati, no? Siamo stati invitati dai palestinesi a presidiare un ospedale perché gli israeliani entravano, trovavano un ferito e lo passavano per le armi. E già a quel tempo, e già allora, abbiamo misurato, deviso, come si può violare ogni diritto umano contro bambini, donne, anziani e così via. Una donna palestinese esce dall'ospedale e un cecchino la uccide. I medici palestinesi ci chiedono di andare a raccogliere il cadavere. Due di Milano escono con la pettorina, quindi riconoscibili facilmente, e il cecchino spara per impedire che il cadavere fosse raccolto, no? Quindi, diciamo, delle brutalità, anche quelle che rispetto a quanto è accaduto a Gaza possono sembrare di scarse dimensioni, ma c'è sempre la vita di una persona dietro a queste cose, no? Le abbiamo viste, ne siamo testimoni. Questo cambiamento, questa rinuncia a una lotta di liberazione, fa dell'ANP un'autorità senza autorità, come si è dimostrato nel tempo, no? Lo stesso Marlon Barghouti ha dal carcere detto due o tre volte tre cose: fine dei negoziati, perché i negoziati sono una farsa, i negoziati che ci sono stati dall'inizio degli accordi di Oslo sono una farsa tragica, no? Fine della collaborazione tra le polizie e terza intifada. Marwan Barghouti non è l'ultimo venuto, è uno che gli hanno dato 5 ergastoli e 40 anni di prigione, insomma, lo arrestarono proprio in quell'aprile del 2002, mentre noi eravamo lì. E io ricordo un medico di questo New Trauma Center, di questo ospedale, che ci diceva: ma insomma, la prima e la seconda guerra mondiale sono durate 5, 6, 7 anni. Qui le nostre non hanno né inizio né fine, E allora io direi che bisogna, primo, riconoscere che i movimenti di solidarietà, e cerco di non usare più la parola solidarietà, ma i movimenti devono diventare, la parola solidarietà porta sempre a considerare poi il problema palestinese un problema umanitario, non è un problema umanitario, è un problema politico, no? Allora, noi dobbiamo prendere atto che non abbiamo ottenuto nessun risultato politico degno di questo nome, no? Nei vari decenni in cui abbiamo fatto manifestazioni anche notevoli, abbiamo fatto appelli, abbiamo scritto libri, abbiamo fatto incontri come questo, eccetera, eccetera. Allora dobbiamo interrogarci perché succede tutto questo, Perché c'è questa ortodossia pacifista da una parte, perché c'è una situazione critica in generale, non solo in Italia ma nel mondo, ma perché non c'è quello, c'è una, gli autori sono tre, ma poi c'è una postfazione di una giovane antropologa che si chiama Anna Delfino Arcostanzo, no? Che ha fatto un'analisi, ha scritto delle cose sulla geopolitica riflessiva. La geopolitica occidentale guarda sempre all'altro come nemico, no? Non, e lo vediamo in questi giorni, non guarda mai se stessi, non si guarda mai allo specchio. Qui c'è la possibilità di guardarsi addirittura allo specchio, no? Perché qui c'è un magnifico specchio. Ma noi non abbiamo mai fatto i conti col nostro colonialismo, E basta leggere il libro di Angelo Del Boca sulla Libia, no? Per dire ma a che punto siamo, no? Potrei citarne varie di queste cose, ma il problema è riconoscere o non riconoscere se abbiamo ottenuto qualche risultato politico. Io dico di no, ma lo dico per tutti, nel senso che anche noi, anche il piccolo gruppo smandrappato di SM Italia, non è che abbia ottenuto se non la pubblicazione di libri, un po', fatto un po' di informazione e così via. Non abbiamo ottenuto questo. Perché? Perché la mentalità prevalente è quella che vediamo in questi scatenarsi in modo ignobile, abietto, feroce in questi giorni per i fatti di Parigi. I morti sono i morti, ma questo documento, Body Count, fatto da tre organizzazioni, dice che in Iraq ci sono stati circa 1 milione di morti, in Afghanistan circa 220.000, in Pakistan circa 80.000, per un totale, seppur approssimato, di 1,3 milioni di persone. Di persone, non di subumani. Allora, se noi continuiamo a pensare alla nostra civiltà superiore alle altre civiltà, se noi pensiamo di essere depositari dei diritti, delle dichiarazioni dei diritti e di altre storie di questo genere, che sono chiacchiere, se poi in pratica non si riesce a portare di fronte a una Corte internazionale di giustizia personaggi come Netanyahu, e allora, insomma, dobbiamo fare un lavoro. Il lavoro, io penso, sia un lavoro di formazione valido in ogni campo, cioè non un lavoro solo sulla Palestina, ma un lavoro di quadro generale. Ma è chiaro che abbiamo bisogno di una nuova generazione di attivisti giovani che riprendano in mano un po' da noi, no? un nuovo inizio. Quando si parla del che fare, quando si arriva a quel punto finale e si parla del che fare, si entra in certe difficoltà. No? E io dico questo, che la storia non è un processo lineare, ma questa è una banalità. Dico questo che diceva Mahmoud Darwish in numerosi suoi interventi e anche in sue poesie: noi palestinesi dobbiamo coltivare la speranza. Noi siamo delle minoranze etiche ed eretiche in questo momento, ma dobbiamo agire con tre comandamenti: la non violenza, la non collaborazione e la non menzogna. Anzi, dobbiamo soprattutto agire contro le menzogne dei complici, no? Italiani, europei e così via. L'altra cosa che secondo me va detta è che noi abbiamo ricevuto dal popolo palestinese, con la sua resistenza, con questo suo sumonte, una lezione morale, culturale e politica che da parte nostra comporta una risposta più decisa, più precisa, più determinante, più efficace. Mi auguro che nel prossimo futuro qualche cosa cambi anche in questa morta Italia.